Domanda iniziale, e poi tutte le altre le improvviserò a seconda di quello che tu mi dirai, è sul tuo primo incontro importante con la musica, ancora però a prescindere da quello che sei diventato dopo, cioè proprio la musica, quando ti è entrata, sicuramente di solito in famiglia oppure da radio, da frequentazioni di teatro o forse tutto insieme, insomma, potrebbe succedere così. A te cosa è successo?
È successo, intanto buongiorno a tutti. Quello che mi è successo è stata una serie di fulminazioni, direi. Non ce n'è stata una in particolare, ma ricordo molto chiaramente diversi momenti, diverse fasi della mia vita in cui ho detto io voglio fare questa cosa qua. E la primissima volta è molto vicino al mio primo ricordo, perché siccome mio padre era jazzista, mia mamma cantante, diciamo, popolare, in casa c'era sempre una colonna sonora, perché mio padre suonava tutto il giorno, come tutti i jazzisti, non si stufava, era sempre, quando era un po' arrabbiato andava a fare un blues. E quindi il primo ricordo cosciente, cioè quando uno dice io sono questa roba qua, c'aveva sempre la colonna sonora sotto e io volevo fare quel lavoro lì. E poi invece una fulminata un po' più cosciente ce l'ho avuta, mi ricordo, a 9 anni, quando ho visto un film hollywoodiano, proprio terribilmente hollywoodiano, che era Angeli con la pistola, e che ha come colonna sonora una delle danze dello schiaccianoci di Tchaikovsky, e sono rimasto schiacciato dalla magia di questo pezzo e dall'orchestrazione.
Schiacciato dallo schiaccianoci? Schiacciato...
Era una noce probabilmente. e lì ancora di più ho detto questa è la mia strada, assolutamente. E tra l'altro quando ho scoperto che quella era musica di un altro genere rispetto a quella che avevo sentito sempre in casa, cioè musica classica e non jazz, ho avuto questo inizio di adolescenza a 9 anni in cui ho detto ma io questa voglio fare, non il jazz. Per cui è iniziato il conflitto con mio padre, che, sì, che poi è esploso con Beethoven, quando ho scoperto le sinfonie di Beethoven e ho scoperto che razza di potenza si poteva raggiungere con quella musica, basta. Cioè, credo di essere diventato sociopatico per qualche anno perché avevo solo le sinfonie di Beethoven in testa.
Un po' come Alex nell'Arancia Meccanica?
Diciamo, non compivo quel genere di azioni, ecco, però... Però sì, ero abbastanza fissato con il grande Ludwig van, come diceva lui.
Potremmo dire che sei un contrabbassista o violonista, come si potrebbe meglio dire, un direttore d'orchestra, compositore, ricercatore di musiche, quasi archivista, dopo scopriremo perché, insomma, con l'archivio della Sinfonia Milanese, ma cos'è che ti è sfociato prima?
Sicuramente tutte insieme, perché adesso quando appunto sento parlare della vita di un musicista, dal punto di vista che oggi noi vediamo sulle cose, cioè in maniera molto settoriale, no? Per cui appunto definendo quello che faccio ci si sente in dovere di dire che faccio tante cose, che faccio il contrabbassista, che faccio il compositore, eccetera. E mi sento un po' sfibrato, perché invece io mi sento un musicista che ama la musica in tutte le sue manifestazioni, però oggi non possiamo fare a meno, siccome si lavora molto per settori, no? Cioè normalmente ci sono dei canali dentro i quali lavora un compositore, altri in cui lavora un direttore d'orchestra o un contrabbassista, e quindi gioco forza, dobbiamo, ma davvero quando mi sono pensato musicista in maniera molto naif, così da ragazzo, con davanti questa grande icona di Beethoven, mi vedevo come un innamorato della musica come fenomeno, e quando dico proprio come fenomeno intendo tutta la musica, cioè anche Beethoven stesso, no, che si occupava, era così innamorato anche della musica folk irlandese, per esempio, o scozzese, quella cosa lì, cioè di dire io questo fenomeno lo voglio conoscere a fondo, è un po' quello. Quindi è uscito un po' tutti insieme e poi mi sono trovato dopo a dover separare le cose se volevo essere efficace, perché per essere efficace poi devi studiare una cosa, devi studiare quell'altra, eccetera, e adesso sto cercando di ricucirmi insieme.
Beh, non ti vedo però particolarmente schizofrenico. No, allora però una curiosità la vorrei capire, perché il contrabbasso o violon?
Allora, il contrabbasso sicuramente perché è uno strumento molto comodo, cioè intanto è lo strumento che fa l'orchestra.
Non in metropolitana, forse.
No, da portare no. Infatti, quella è stata la fregatura. Non ci avevo pensato a quello. È sicuramente lo strumento che fa orchestra. Cioè, diciamo, quando tu aggiungi a un ensemble il contrabbasso, subito già c'è quel suono del raddoppio dei bassi che fa sì che tu cominci a dire, ah, ecco, questa è un'orchestra. Però, diciamo, mediamente è anche uno strumento che non si agita tantissimo, cioè non hai tutti quei passi che ha da fare un primo violino, per esempio, per cui è molto impegnato. E io dalla mia postazione di contrabbassista ho potuto veramente fare le mie considerazioni sui pezzi che suonavo, e ho cominciato molto presto a fare l'aggiunto in Rai, perché ho iniziato a 17 anni e ho potuto vedere tanti direttori d'orchestra, tanto repertorio, pensandoci su, non avevo tutto quell'impegno come un violinista, appunto, doveva stare lì. E potevo guardare i direttori. Cioè la più grande scuola di direzione è dal mio leggio di aggiunto dei contrabbassi, di poter veramente osservare l'efficacia o la non efficacia del gesto e anche degli atteggiamenti, perché nel caso di teoria d'orchestra conta tantissimo il linguaggio del corpo, quello che uno dice, come si pone, e ho imparato tantissimo, è stato importante quello. Per cui ringrazio il contrabbasso per questo, è lo strumento che mi ha permesso di essere un osservatore, insomma.
Fai il contrabbassista più che altro in orchestra o anche in ensemble cameristici o magari come solista? Sì. Oppure sei stato affascinato da Bottesini, qualche sua sonata?
Ma in realtà Bottesini l'ho scoperto dopo, quando già avevo la fascinazione. È sicuramente un modello, nel senso che è stato un grandissimo direttore, un grandissimo contrabbassista e un grandissimo compositore. Però sì, no, non devo dire, è una cosa, adesso a posteriori posso dire che è un modello interessante, ma non ho una grande passione per il repertorio solistico, per il contrabbasso. Mi piace molto suonarlo in orchestra, mi piace sentire la musica da quella dal basso, dal punto di vista del basso, quello mi piace tantissimo.
E allora, volendo fare un bilancino di tutte queste tue attività oggi, qual è quella che ti ha soddisfatto di più? Compreso appunto la composizione, perché no? Perché è importante.
Certo, l'attività di compositore è magica, perché è l'attività del creatore di mondi musicali, cioè alla fine tutto sfocia lì, se uno vuol fare musica, lì fai musica, nel senso che poi la crei. E questo è fantastico, e oggi purtroppo si è persa un po' la dimensione dell'improvvisazione. Noi oggi quando diciamo improvvisazione pensiamo al jazz, e non ci ricordiamo più che l'improvvisazione è la natura della musica. La musica è improvvisata, la musica si improvvisa, e la scrittura è qualcosa che arriva a un certo livello di strutturazione culturale, per cui, ok, posso usare la scrittura come mezzo per strutturare la musica, ma in realtà la musica è qualcosa che si improvvisa, e quindi in teoria il lavoro di compositore sarebbe anche collegato a quello di interprete e di strumentista, perché tu saresti lì con il tuo strumento a farla. Però siamo un po' lontani, ci siamo allontanati da questa visione.
Ma per far felice tuo padre hai suonato un po' in contrabbasso in qualche ensemble jazz, visto che hai parlato di improvvisazione, pensiamo anche a questo.
Sì, sì, e questo è un punto dolente perché quando, insomma, verso gli 11-12 anni c'è stata questa specie di lotta con mio padre che mi vedeva così prolifico, io, cioè, ho cominciato subito a scrivere musica, no? Cioè per me era subito, quindi io il mio primo pezzo l'ho scritto a 7 anni, per dire. E lui mi vedeva così, e quindi vedeva un futuro di jazzista e immediatamente mi aveva, quando ha visto che volevo studiare, che avevo deciso di fare quello, subito mi ha messo nelle mani di un insegnante non proprio jazz, specializzato in ragtime, che era Cesare Poggi, che insegnava al Capolinea, il famoso locale milanese di, sì, che adesso purtroppo questo locale non c'è più, ma era un posto fantastico. E io ho vissuto un po' male questa cosa, nel senso che nonostante fossi in contatto con i più grandi jazzisti dell'epoca, ho sentito tante prove di Chet Baker lì, per esempio, ma avevo sempre Beethoven in testa e quindi mi ricordo queste lezioni serali in cui Poggi mi chiedeva di improvvisare su The Man I Love e io avevo in mente il secondo movimento della settima e non riuscivo ad allontanarmi da quello, per cui è stato il fatto che poi abbia scelto contrabbasso ha dato un po' di speranza a mio padre, perché ha pensato, beh, trabasso, lo strumento per eccellenza, e invece dopo veramente poco mi sono innamorato della musica antica, cioè della cosiddetta musica con strumenti originali o storicamente informata, e quindi gli ho dato proprio il colpo di grazia, è stata l'estrema delusione per lui.
Povero.
Questa. Però c'è mio fratello che l'ha soddisfatto, invece Daniele Moretto è trombettista jazz, quindi è lui che ha preso... Io il jazz lo sto rivivendo adesso perché ce l'ho sotto pelle, cioè avendolo, essendoci stato per così tanto tempo in contatto, in mezzo, adesso ho questa cosa che magari sento un disco degli anni 50-60 e mi viene da dire un nome e il nome è quello di chi sta suonando, ma è una cosa automatica, è una specie di processo inconscio. E poi mi accorgo che uso tantissimo certi procedimenti tipici della retorica, della costruzione jazz quando scrivo musica, ma è una cosa involontaria, non ci penso, non è citazione, è, come dire, è pura poetica, pura creazione, così sgorgano così le cose, insomma.
Chi viene prima, l'Atalanta Fuge, che dobbiamo rassicurare gli ascoltatori bergamaschi, non è una squadra di calcio.
Sì, anche se qualcuno quando aveva il citofono con sopra il nome dell'associazione mi ha citofonato pensando che fosse la sede di qualche club dell'Atalanta.
Dell'Atalanta che fuggì, cioè scappata via l'Atalanta. Allora, Atalanta Fugens o Archivio della Storia Milanese, e come nascono e come si collegano a tuttora?
Atalanta Fugens nasce un po' prima e nasce come gruppo che cerca di trovare nell'interpretazione della musica un motivo proprio di esplorazione dell'attitudine che ci porta a fare musica. Ho detto una frase che sembra molto generica e cerco di approfondirla un pochettino. Cioè, siamo negli anni 90, siamo in un periodo in cui è fiorito al massimo, cioè ormai è maturo questo impulso dei musicisti ad andare verso un'esecuzione storicamente informata, ma siamo anche in un periodo in cui inizia una grande crisi di questo modo di fare musica, perché rivela tutti i problemi che ci sono dentro. Per esempio il fatto che sia impossibile riproporre un'esecuzione come si faceva, semplicemente perché non esisteva come si faceva. Cioè la partitura scritta è sempre stata una parte dell'opera e poi c'erano delle persone che la facevano in maniera completamente diversa, ma non solo da uno stato all'altro, ma da una città all'altra, da una corte all'altra, da una persona all'altra. E questo noi adesso abbiamo un'idea di questo solo dall'influsso di ritorno che c'è sulla scrittura, cioè per esempio quando un pezzo veniva pubblicato in due città diverse e venivano fatte delle modifiche, e quelle modifiche dobbiamo immaginare che fossero fatte in funzione di diversi modi di interpretarle, vediamo che sono modifiche spesso enormi, e quindi è quasi assurdo che oggi ci si ponga l'obiettivo di trovare un modo, il modo giusto di interpretare una cosa. Ecco, quindi Atalanta Funges nasce come una specie di luogo di interpretazione e riflessione sulla musica per trovare un motivo forte di interpretare e non un motivo di cercare di interpretare come avrebbe fatto qualcun altro, ma vedere dentro le strutture musicali quello che succede. Il primo soggetto che abbiamo, il primo compositore che abbiamo attenzionato è stato Hummel. Abbiamo registrato un paio di quintetti di Hummel per pianoforte, e cercando veramente di lavorare nell'occasione per cui Hummel aveva scritto questa musica, nel tipo di pubblico, e tirar fuori molte cose da quello. Da lì a un certo punto è venuto fuori il mio interesse per la musica milanese, che c'è sempre stato, perché mia mamma cantava folk, quindi Milano aveva per me un sapore, una città che aveva una sua, era un po' la mia casa, insomma. E quando mi sono avvicinato alla musica milanese del Settecento, ho sentito che risuonava molto, cioè mi sentivo molto vicino a quella musica lì, e quindi ho deciso di dare il nome di un sogno a questo progetto, cioè Archivio della Sinfonia Milanese, perché il sogno allora era quello di fare un grande archivio in cui raccoglievo tutta la musica strumentale scritta a Milano nel corso del XVIII secolo. Sogno che, come tutti i miei sogni, non riuscirò mai a realizzare se non anni dopo la mia morte, quindi forse non sarò io a realizzarlo, però è un obiettivo. È un obiettivo. E allora ho conosciuto tante persone decedute, come Brioschi, come Kelleri, San Martini, le cui vite hanno avuto un grande, cioè adesso me li sento molto vicini, e la loro musica l'ho approfondita tanto, cioè posso dire, credo con sicurezza, di essere la persona che ha suonato più sinfonie di Brioschi e che le ha studiate di più, perché effettivamente me ne sto occupando molto a fondo. E sto entrando veramente nelle ragioni di uno stile, nelle ragioni di scelte musicali, e questo mi arricchisce veramente tanto.
Cosa ti succede? Cosa succede più ad Atalanta? Succede di più all'archivio? Cosa ti sta succedendo?
Allora, Atalanta oggi è uno strumento di archivio, cioè è il gruppo che suona la musica, che diciamo viene fuori come frutto delle ricerche che faccio. E quello che succede a livello pratico, perché dobbiamo dire anche quello che, come dire, che cosa viene fuori, è che l'anno scorso abbiamo registrato delle sinfonie milanesi del primo 800, quindi 100 anni dopo il termine iniziale che avevamo scelto per questo progetto, di autori come Rolla, Asioli, Niccolini, Pavesi, e studiando quella musica si è aperto un mondo, perché si è aperto il mondo della Milano dell'inizio dell'Ottocento, che era una Milano completamente dilaniata fra l'influenza francese e l'influenza austriaca, che si stavano avvicendando, che non voleva dire solo l'influenza di due stati, ma voleva dire due modi di vedere il mondo. E per semplificare moltissimo e per parlare in una logica proprio di così polare, un mondo rivoluzionario o post-rivoluzionario è un mondo conservatore, restauratore in qualche modo. E Milano era una città che era in mezzo a queste ondate. E i compositori erano tutti politicamente molto impegnati, e la loro musica rappresentava le loro aspirazioni, ed è molto bello vedere appunto quanto un autore poteva essere filo tedesco, filo germanico nella creazione della forma, come Asioli quando scrive la sua sinfonia in fa minore, che è il numero che apre il disco, dove si sente la voglia di scrivere una sinfonia nel senso tedesco, cioè come i tedeschi stavano quattro movimenti, una certa lunghezza, eccetera. E invece altri brani, come quelli di Nicolini, dove si sente quella voglia, che era tutta italiana, di parlare in maniera immediata a un pubblico vastissimo, e quindi sinfonie molto brevi, molto d'effetto, con temi facili, e che andavano nella direzione poi dell'ouverture rossiniana, insomma. A Milano ci si dividesse un po', appunto, tra compositori come Asioli, che aveva quel modello e credeva fortemente in questa cosa e pensava che sarebbe stato possibile. Asioli è stato il primo direttore del Conservatorio di Milano, no? E lui, in una città dove non c'era per niente domanda di quella musica, cosa ha pensato? Ha pensato: sono direttore di un conservatorio, quindi non mi interessa se fuori non c'è domanda, io ogni anno devo organizzare un concerto con i miei allievi qua, bene, allora faccio suonare quella roba lì. E far suonare quella roba non voleva dire far venire le sinfonie della Germania, ma scriverle lui stesso. E quindi abbiamo questa sinfonia in fa minore di Asioli, che è una sinfonia che lui ha scritto per farla suonare dagli allievi del conservatorio, ed è un unicum, perché è scritta da un italiano con un forte spirito nazionale italiano, ma che guarda a quell'ideale che dalla Germania poteva essere importato in Italia. E ascoltandola possiamo solo immaginare, lo so che la storia non si fa con i sé, però possiamo solo immaginare che razza di stile poteva venire fuori se altri compositori, tanti compositori italiani, avessero dato sfogo a quella possibilità di scrivere sinfonie di grande formato con questa forma germanica ma con dei contenuti italiani. È veramente incredibile, e in questo disco posso dire che è una prima esecuzione moderna, nel senso che allora è stata suonata da allievi e basta. Certo. Ed è un pezzo veramente interessante. Quindi sì, l'ombra di Ludwig van c'è, ed è l'ombra che divide in qualche modo, cioè o eri con lui o eri contro di lui un pochettino.
Invece, da Vanni Moretto, contrabbassista, però mi devi spiegare anche perché violonista, descrivimi il tuo strumento.
Allora, violonista perché violone è solo un termine generico, così posso dire che suono dai vari violoni, in sol, in re, in do, eccetera, a strumenti seicenteschi, più piccoli, eccetera. Diciamo, è una parola passepartout per non dire sono questo, sono quello, sono quell'altro. La musica, come dicevo prima, vista dal basso, come dire, è un punto privilegiato di vista, quindi dal 600 fino al 900 mi piace suonare dal basso, ecco. E quindi il mio strumento in realtà sono tanti strumenti, sono quegli strumenti che di solito stanno alla base, nel senso proprio del ground, come si diceva allora, cioè la parte che sta sotto nella musica, in qualche modo.
Ma hai questo contrabbasso soprattutto, adesso poi già hai appunto tanti altri strumenti a corda, ma che strumento è, da dove viene, chi l'ha fatto?
Allora, io ho diversi strumenti, per esempio per suonare, faccio solo un esempio, la musica milanese nella sua declinazione da salotto, perché bisogna ricordarsi che queste sinfonie erano scritte per la borghesia e la borghesia aveva diverse declinazioni, i teatri, e allora si suonava con l'orchestra, e i salotti dei nobili, dove invece si suonava a parti reali. E per questo genere di concerti uso uno strumento francese, che era, Parigi era proprio il luogo dei salotti, cioè a Parigi c'era C'era per esempio questo Philibert de Blanchetton, che era un filantropo che comprava tutta musica italiana e la faceva suonare nel suo salotto a Party Rally, e noi abbiamo il suo archivio, che era come per noi la nostra discoteca di CD, no? Ecco, lui aveva tutti gli spartiti, invitava i musicisti e quelli suonavano, e lì si usava proprio un contrabbassino piccolo a tre corde, poco più grande di un violoncello. E io ho avuto la fortuna di trovare questo strumento, di trovare uno strumento così. L'ho comprato e adesso ho lo strumento giusto per fare quella musica, un tre corde. E quindi, per dire, quella la faccio con quello strumento. Poi ho una specie di strumento passepartout che uso quando faccio i tour e vado con le orchestre, dove si suona da Bach a Mozart, ed è un quattro corde tastato, quindi... Cerco di, cioè, in Austria si usavano molto gli strumenti tastati, quindi con i tasti come la chitarra, no? per essere chiari, e con quello riesco a fare un po' tutto. Se dovessi avere uno strumento per ogni repertorio, chiaramente dovrei, considerata la dimensione di un contrabbasso, dovrei avere tipo un Versailles per, sì, cioè per metterli tutti. Quindi chiaramente cerco di accontentarmi. Ne ho uno per il 600, uno strumento del primo 600 che uso per Monteverdi. Insomma, così, ho diversi bassi, diversi strumenti bassi da usare.